Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Chi è un figlio di Dio, chi è salvato in Gesù Cristo, ha il privilegio immenso di sapere che Dio ascolta e risponde alle sue preghiere. Nell'ultimo sermone in 1 Giovanni 5, abbiamo visto i versetti 1 Giovanni 5, 14 e 15, abbiamo visto che Dio ascolta ed esaudisce le nostre preghiere, se siamo figli di Dio, se sono fatte secondo la sua volontà. È una verità meravigliosa questo, che può darci grande pace e grande gioia. Questo è un rifugio nelle difficoltà e nelle tempeste della vita. Dio sempre risponde al momento giusto e nel modo giusto. Allora, a volte abbiamo visto, io non so qual è il momento giusto, non so qual è il modo giusto. Quindi io prego e Dio risponde nel modo giusto, anche se io ho chiesto nel modo sbagliato. Dio risponde al momento giusto, anche quando io volevo la risposta in un momento che non era giusto. Ma Dio risponde alle nostre preghiere quando preghiamo secondo la sua volontà. Chi non ha Cristo non ha questa promessa. Chi non ha Cristo non ha l'orecchio di Dio. Tutti abbiamo bisogno di Dio, ma solo chi è in Gesù Cristo viene ascoltato quando prega. Ma il cuore di Dio è tale che Dio comanda a tutti di andare a Lui per la salvezza. E Gesù dice: chi viene a me non lo caccerò via. Chi viene a me non lo caccerò via. Quanto è importante andare a Gesù Cristo. Che triste che tanti rifiutano di andare a Cristo per essere salvati. Allora, per noi che abbiamo Cristo, e considerando il fatto che Dio risponde alle nostre preghiere, andiamo avanti in questo capitolo, 1 Giovanni 5, perché Giovanni ci spiega di quello che è una delle preghiere più sentite che possiamo avere. Nei versetti 15 e 16, se non sbaglio, 16-17, Giovanni ci dà un esempio molto importante di che cosa vuol dire in pratica che Dio esaudisce alle nostre preghiere. Chi è salvato sa che di natura il desiderio più profondo di un credente è, se sta guardando a Cristo, qual è il desiderio più profondo per un vero credente? È che le persone care a lui nella sua vita siano salvate. Cioè, questo vale più che pregare per mio figlio di avere buona salute. Io ringrazio Dio per una mamma che pregava, la sentivo pregare: Signore, non ti chiedo di dare una lunga vita ai miei figli, non ti credo che arrivano ad essere adulti, non ti chiedo per buona salute, non ti chiedo per buoni voti a scuola, non ti chiedo per buoni lavori, chiedo solo che siano salvati e uomini di Dio. Non chiedo altro. Mia mamma sapeva pregare. Infatti, se il tuo desiderio più profondo, più sentito, non è la salvezza, e non solo dei tuoi, ma delle persone intorno a te, c'è qualcosa che non va in te. I tuoi occhi non sono fissati sulla cosa importante. Che importa? Parlo di genitori. Che importa che un figlio o una figlia abbia un buon lavoro, una bella vita, che poi va in tormento eterno? Ma che importa? Che importa? Infinitamente meglio una vita di sofferenza, malattia, persecuzione e passa l'eternità in gioia nella presenza di Dio. O che possiamo avere una prospettiva eterna, vera. O che possiamo desiderare la salvezza di tutti. O che possiamo desiderare che il nostro Signore sia glorificato nella salvezza di altri. Allora, alla luce di quello che abbiamo visto lì in versetti 14-15, che Dio ascolta e esaudisce le nostre preghiere, cosa vuol dire in pratica quando abbiamo persone che vediamo, che conosciamo, persone nella nostra vita che sono nel peccato? Possiamo pregare per quelle persone, per chiunque, qualunque peccato? Possiamo pregare per dirgli perdonare chiunque? Giovanni, nei versetti 16-17, Dio, tramite Giovanni, ci spiega questo. Un brano importante e vogliamo capirlo. Quindi, voglio leggere da 14 per contesto e poi consideriamo 16-17. Questa è la fiducia che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto. Se uno vede il proprio fratello commettere un peccato che non sia a morte, preghi Dio ed Egli gli darà la vita. A quelli cioè che commettono peccato che non è a morte. Vi è un peccato che è a morte? Non dico che egli debba pregare per questo. Ogni iniquità è peccato, ma c'è un peccato che non è a morte. Possiamo pregare per certi che peccano. Dobbiamo pregare per certi che peccano, ma non per tutti. La grande domanda per capire correttamente questi versetti 16-17 è: che cosa intende Giovanni quando dice che vi è un peccato che è a morte? E contrasta questo con il peccato che non è a morte. Dico subito che questo brano è difficile capire con certezza e gli studiosi non sono sempre stati d'accordo sul senso. Comunque voglio condividere quello che tanti vedono e che per me credo proprio che sia questo. Prima di tutto dobbiamo capire qual è il significato di morte qua. Morte. Perché nella Bibbia la morte viene usata in vari modi. C'è la morte fisica e c'è la morte spirituale. E c'è la seconda morte che è la separazione eterna da Dio. Allora, sappiamo da 1 Corinzi 11, non solo, ma come esempio, che a volte la disciplina di Dio arriva perfino alla morte fisica. Però non è molto comune, perché sennò credo che noi tutti saremmo già morti fisicamente. Allora, voglio leggere quel brano, 1 Corinzi 11, sta parlando della cena del Signore, e parla di chi mangia o beve indegnamente, e parentesi, non vuol dire che quindi, oh, sono nel peccato, non devo prendere la cena. No, non sta insegnando quello. Sta insegnando di lasciare il peccato. Non è mica una soluzione di dire, oh, io sono nel peccato, non prendo la cena, così non sarò colpevole. No, tu sei colpevole. Non risolve nulla di non prendere la cena. Bisogna lasciare il peccato. Comunque, leggo quello. 1 Corinzi 11, da 27. Perciò, chiunque mangi di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora, ognuno esamini se stesso. E così mangi del pane e beva del calice. Poiché chi ne mangia o beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati e molti muoiono. Perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati. Come vediamo, mentre la morte fisica è una possibilità come disciplina, è solo uno dei modi che Dio usa. Ed è abbastanza raro. Infatti, e lì parla di indegnamenti, qualunque peccato, se tu continui in qualunque peccato, non in un solo peccato, può arrivare ad essere disciplinato da Dio. Quindi, primo Giovanni sta parlando di un peccato che è a morte. Vi è un peccato che è a morte. Quindi già lì dico, ma aspetta, ma primo Giovanni sta parlando di un peccato che è a morte. In 1 Corinzi 11 e altri brani, qualunque peccato in cui uno persiste può essere causa di disciplina. Quindi dico, non è la stessa cosa. Invece c'è un insegnamento da Gesù che parla di un peccato specifico che è a morte, non morte fisica, no, la morte eterna, la separazione eterna da Dio. E Gesù spiega di questo peccato in Matteo 12, ricordate il contesto, ve lo dico. Gesù stava guarendo, schiacciando demoni, guarendo. I farisei, grandi studiosi della Bibbia, avevano riconosciuto Gesù è il Cristo. Hanno riconosciuto, lui fa questo per la potenza dello Spirito Santo. Loro sapevano le profezie e vedevano, lui sta adempiendo le profezie perfettamente, è il Cristo, ma non volevano inginocchiarsi davanti a Cristo. E perciò attribuivano i suoi miracoli non allo Spirito Santo, ma a Beelzebub, Satana. Quindi, pur sapendo quello è lo Spirito Santo in Gesù, hanno detto quello è Beelzebub, è Satana in Gesù. Questo è il loro peccato. Coscienti di quello che facevano. E Gesù dichiara in Matteo 12, versetto 31 e 32, perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonato agli uomini. E chiunque dice alcuna parola contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chi parla contro lo Spirito Santo non gli sarà perdonato, né in questo mondo né in quello futuro. Notate che Gesù sta parlando di quell'unico peccato che non può essere perdonato, perciò è a morte, è alla morte eterna, la seconda morte, la perdizione. Gesù dice, ogni peccato può essere perdonato, ogni parola contro il Figlio. Allora, non vuol dire che tutti quelli che peccano vengono perdonati. No, possono essere perdonati se si ravvedono. Per quanto il nostro peccato può essere grave, omicidio, adulterio, bestemmia, tutto può essere perdonato, tranne la bestemmia contro lo Spirito Santo. Quando lo Spirito ti apre gli occhi, tu sai, Gesù è il Cristo, opera per mezzo dello Spirito Santo, e tu dici, no, opera per Satana, e lo sai quello che stai dicendo. È un peccato molto, molto raro, che vuol dire che non è una cosa che succede spesso, quindi possiamo pregare per i peggior peccatori. Ma quell'uomo lì è malvagio. Sì, Gesù salva malvagi. Ha salvato me? No, tu non capisci che donna è quello. Ricordate Gesù in casa di Simeone, il fariseo, e la donna peccatrice, probabilmente prostituta, veniva a ungere i piedi con i suoi capelli, piangeva su di lui, e Simeone dice, se lui sapesse che tipo di donna è, e Gesù diceva, Simeone, un uomo aveva due debitori. Gesù dice, io sono venuto a salvare i peccatori. E solo chi attribuisce a Gesù, sapendo di aver bisogno di Cristo, che sta chiudendo la porta all'unica salvezza che c'è. Non c'è altra salvezza quando tu rifiuti Gesù. Non c'è altra via che porta a Dio. Gesù dice, io sono la via la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Allora, tenendo in mente qual è il peccato che è a morte, voglio rileggere i versetti in 1 Giovanni 5, 16, 17. Se uno vede il proprio fratello commettere un peccato che non sia morte, preghi Dio ed egli gli darà la vita. A quelli cioè che commettono peccato che non è a morte. Vi è un peccato che è a morte. Non dico che egli debba pregare per questo. Ogni iniquità è peccato, ma c'è un peccato che non è a morte. Se vediamo il proprio fratello, e qui si potrebbe trattare di fratello in fede o solo uno che si chiama fratello, anche se non lo è veramente ancora, commettere un peccato che non sia morte, allora per quello bisogna pregare. Bisogna pregare, oh Signore, apri gli occhi che possa vedere il suo peccato e ravvedersi e confessarlo. Fa sì che possa capire il suo peccato. Bisogna pregare per questo. In questa epistola abbiamo visto che un frutto della vera salvezza è che una persona non cammina nel peccato. E quindi se uno sta nel peccato e non si sta ravvedendo, oh Signore, colpisci il suo cuore che possa capire e correre a te per il perdono. È importante pregare questo. Allora, il perdono non viene perché io prego ma la persona rimane duro. Il perdono viene perché Dio risponde alla mia preghiera e la persona si ravvede e confessa il suo peccato. Cioè la persona che continua a non confessare il peccato non viene perdonata. E viene, quindi non è che, Signore perdonalo anche se non confessa. No, non è quello la preghiera. Non è quello secondo la volontà di Dio. Oh Signore, colpisci che vedrà e sarà aggravato e vedrà Cristo come colui che può perdonare. Questa è la preghiera da pregare e dobbiamo pregare. Non solo pregare, a volte dobbiamo esortare, ammonire, aiutare gli uni gli altri a vedere il peccato e a vedere Cristo. Quanto è importante che abbiamo questo cuore. Quanto spesso ci abituiamo purtroppo ai nostri peccati e anche ai peccati degli altri? Ma è così. No! Non dobbiamo dire, ma sono così. Sì, lo so, ma io, sì, mi arrabbio così. No! Ma lei è così. No! Dobbiamo pregare gli uni per gli altri, che possiamo vedere e abbandonare il peccato, perché in Gesù Cristo c'è il perdono. Allora, dovremmo essere aggravatissimi dei nostri peccati, soprattutto, e dovremmo essere aggravati dei peccati degli altri. Troppo spesso ho visto credenti che, sì, lo so, come se fosse roba da niente. Non è roba da niente. O che possiamo desiderare il vero bene gli uni degli altri. Versetto 16, perciò ci insegna a pregare per coloro che peccano. E ci parla anche per chi non dobbiamo pregare. Leggo la seconda parte del versetto 16. Vi è un peccato che è a morte. Non dico che egli debba pregare per questo. C'è il peccato che è a morte, la bestemmia contro lo Spirito Santo. E Giovanni non sta dicendo che dobbiamo pregare per questo. Infatti dice, non dico che egli debba pregare per questo. Quella persona che vede Cristo e dice, lui viene da Satana, di Cristo, dice questo. Sapendo che, non uno che non ha capito ancora, no, uno che ha capito. Dice che Non dobbiamo pregare per quella persona, ma non è un divieto. È permesso, ma non è un comandamento di pregare. Dobbiamo pregare per gli altri. Dobbiamo. Non dico che egli debba pregare per questo. Non è un obbligo di pregare per quella persona. Io personalmente non voglio mai sbagliare. E quindi non dico, no, quello è la bestemmia contro lo Spirito Santo. No, Signore, forse sbaglio. Perciò io, per non rischiare, io vado avanti a pregare. Tu sai, potrebbe sembrare a me, ma io posso capire male. Forse non ha veramente capito come i farisei avevano capito Gesù. Forse questo qui no. Quindi non è che io so per sicuro, quindi io non voglio rischiare. Io vado avanti a pregare. È importante capire che è molto raro la bestemmia contro lo Spirito Santo. I farisei avevano visto con i loro occhi Gesù davanti a loro fisicamente compiere miracolo dopo miracolo. Avevano visto la potenza dello Spirito Santo. Erano esperti nel conoscere le scritture e la Bibbia. Quindi la loro condizione oggi non c'è. E quindi è molto, molto raro che uno commetti questo peccato. E quindi quello è la bestemmia contro... Questo, scusate, non è la stessa cosa. Ci sono tanti falsi doni spirituali. Ci sono persone che dicono di fare per il potere, la potenza dello Spirito Santo, cose che non è la potenza dello Spirito Santo. Falsi miracoli, falsi apostoli che dicono di operare con la potenza dello Spirito Santo. Allora, denunciare loro non è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Perché quello riguarda Gesù Cristo. Riguarda Gesù Cristo. Versetto 16 può creare confusioni in due modi. Per una cosa, visto che Giovanni dichiara che non ogni peccato è a morte, ovvero che tutti tranne un peccato non sono a morte, vuol dire se vengono confessati non c'è la morte, potrebbe far credere a alcuni che il peccato non sia così grave. Ah, allora non sono a morte, sì, non è così grave. Questo è pericoloso credere quello. Perché ogni peccato è grave. E Giovanni vuole evitare questo pensiero sbagliato. E così la prima parte del versetto 17 ci ricorda che il peccato è peccato, anche se non è il peccato imperdonabile. Allo stesso tempo, un altro pericolo dal 16 è che un credente con poca fede potrebbe credere che il fatto che è caduto ancora nel peccato vuol dire che non può essere salvato. E per incoraggiare il credente con poca fede, Giovanni dichiara la seconda parte del versetto 17. Seguitemente leggo 17. Ogni iniquità è peccato, ma c'è un peccato che non è a morte. Ogni iniquità è peccato. La parola iniquità qui è non giustizia, ok? Cioè ogni azione o parola o anche pensiero che non è secondo la giustizia di Dio è peccato. Spesso nella carne vogliamo scusarci e dire, ah ma sì, ma era un errore, ho sbagliato, avrei dovuto stare più attento, non era come avrei dovuto fare. Sì, era un errore, vogliamo coprire i peccati con questi termini più leggeri. E Giovanni qui dice no, ogni ingiustizia, qui tradotto iniquità, è peccato. E ingiustizia, quindi iniquità, noi pensiamo a adulterio, omicidio, no, ingiustizia, orgoglio, egoismo, superbia, amarezza, ogni ingiustizia, qui tradotto iniquità, è peccato. Dobbiamo capire la gravità del peccato, che sia un pensiero, che sia una parola, che sia un'azione. Non è uno sbaglio, non è una mancanza, è un peccato contro un Dio Santissimo. di cui bisogna ravvedersi e chiedere perdono. Se tu pensi in termini, sì, dovrei migliorare, ti stai autoingannando. Non devi migliorare, devi confessare. Non avrei dovuto fare quello, devo stare più attento. Come parlo? No, devi confessare il peccato per come hai parlato, come hai agito. Quindi questa è la prima parte del versetto. Ma sapendo che certi dicono, oh, Signore, ho peccato, non posso tornare a Cristo, non sai quante volte ho peccato. C'è la seconda metà del versetto che leggo. Ma c'è un peccato che non è a morte. Allora, nel greco non c'è l'articolo, quindi non è un peccato. Si potrebbe tradurlo anche, ma c'è peccato che non è a morte. C'è peccato che se viene confessato, viene perdonato. Anche 70 volte 7. Perché questo è Gesù Cristo. Tu non sei senza speranza. Torni. Tu non sei senza speranza. Torni a Gesù Cristo e Lui ti accoglierà e ti perdonerà, confessando il tuo peccato a Lui. Infatti, tranne la bestemmia contro lo Spirito Santo, una persona così non vuole tornare a Cristo, sta rifiutando Cristo. Tutti gli altri peccati sono perdonabili. Torni a Cristo e ti perdonerà e non subirai la morte eterna. Quindi, per chi pensa che un suo comportamento non sia grave, no, ogni iniquità è peccato. E che chi dice, oh no, non posso essere perdonato perché è troppo, ho peccato troppo, no, non è a morte, confessa, e Dio è fedele e giusto e ti perdonerà. E ti purificherai. Ti purificherà. Che buona notizia. Io se guardo a Dio e guardo me stesso e dico, Signore, non oso tornare a te per il perdono. Queste sono menzogne che sono entrate nella mia testa. Che vuol dire che non sto vedendo il cuore di Dio. Dio mi dice, no, venite a me voi tutti che siete travagliati, aggravati dal peccato. C'è perdono in Gesù Cristo. Poi Giovanni va avanti, in versetto 18, torna ad un argomento che ha già detto più volte in questa epistola, sta chiudendo l'epistola, siamo alla fine, e lui vuole ricordarci che un vero credente cade ma non vive nel peccato. E quindi leggo il versetto 18. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca. Anzi, chi è nato da Dio preserva se stesso e il maligno non lo tocca. La frase chi è nato da Dio, abbiamo visto questo già in primo Giovanni, sta parlando di chi è nato di nuovo, chi è rigenerato, chi Dio ha generato, ha dato la nuova vita, chi è diventato un figlio di Dio, cioè chi è veramente salvato. Allora, in questo versetto Giovanni dichiara che noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca. Primo Giovanni, già abbiamo letto che chi è credente e dice di non peccare è bugiardo. Ma non continuiamo nel peccare. Abbiamo usato i termini noi per rendere più chiaro, un vero credente cade, confessa e lascia il peccato. Poi forse cadrà ancora, ma non rimani. Uno che non è veramente salvato vive nel peccato, cammina nel peccato. Quindi non pecca, sta parlando del cammino. Quindi un vero credente, chi è nato da Dio, non vive nel peccato. E poi dice, chi è nato da Dio preserva se stesso. Cosa vuol dire questo? Ho il potere in me di preservarmi? No. Leggiamo che Lui può preservare, quindi no. Però prima della salvezza, Giovanni 8, eravamo schiavi del peccato. Non potevamo non peccare. Potevamo scegliere fra peccati, ma non potevamo scegliere a non peccare, perché eravamo schiavi del peccato. In Cristo, Romani 7, poi 8, siamo stati liberati dalla schiavitù del peccato. Non siamo più schiavi del peccato, non siamo sotto il giogo del peccato. Adesso possiamo non peccare. Fortificatevi nella sua potenza. Quindi, chi è nato da Dio è sigillato dallo Spirito, ha lo Spirito Santo, ha un nuovo cuore, è una nuova creatura, ha la potenza di Dio che opera in lui. Paolo prega in Efesini 1 che possa conoscere la grandezza della potenza di Dio che opera in lui. E quindi, con quella potenza che non è nostra, è Dio in noi, possiamo preservare noi stessi, possiamo rifiutare il peccato. Quindi non è qualcosa mia, è quello che Dio mi dà giorno per giorno. Non è che Dio mi ha dato e io vivo per conto mio, no. È restando in Cristo, dimorando in Cristo, camminando in Cristo, che posso in quel senso preservare me stesso, sapendo cosa dice Filippesi 2, compite la vostra salvezza con timore e tremore, sapendo che è Dio che opera in voi e volere e l'operare. Questo è il senso di preservare se stesso. Non è con la propria forza, ma con la potenza di Dio. E poi dice che il maligno non lo tocca. Cosa vuol dire? Vuol dire che Satana non può togliere la salvezza di chi è in Cristo. Satana non può, grazie a Dio, Satana non può farti peccare. Non ha quel potere. Satana non può mai forzare un credente a peccare. Non può fare un credente cadere nel peccato. Un credente sceglie a peccare. Non è mai costretto a peccare. Quindi è sbagliatissimo dire, ah, Satana me l'ho fatto fare. No, Satana non ti ha fatto peccare. Grazie a Dio. Non ha quel potere su un credente. Chi non è credente è sotto la guida di Satana, ma un vero credente può sentire le menzogne di Satana, ma non deve ascoltare e non è mai costretto a peccare, grazie a Dio. Non siamo schiavi del peccato, siamo stati liberati e in questo senso il maligno non lo tocca. Può stare lì gridando tante menzogne nella testa, nella mente, ma non può toccare. Non può fare del male nella tua vita se non è da Dio. Non può mandarti maledizioni, non può mandarti sciagure, non può mandarti malattia se non è da Dio. Satana non ha quel potere. Non può farti morire se non è il momento già scritto nel libro di Dio. Non ha quel potere. Satana non ha potere indipendente su un credente. Non ce l'ha, grazie a Dio. Lui non può fare nulla se non è la volontà di Dio. Grazie a Dio per questo. Giovanni sta per chiudere. Ha finito questa epistola. Ha ancora una verità grande e poi una piccola parentesi. E voglio leggere questa verità grande che è ancora da dire. Vuole lasciarci con un grande incoraggiamento. Noi apparteniamo a Dio. Anche se viviamo ancora in un mondo che appartiene a Satana, cioè appartiene in quanto è principe del mondo, tutto appartiene a Dio, ma Satana è principe. Grazie a Dio abbiamo lo Spirito Santo che testimonia al nostro spirito che siamo figli di Dio. Abbiamo ricevuto lo Spirito di adozione. Allora, ricordate quello che Giovanni aveva detto nel versetto 13 di questo capitolo, che aveva scritto questo epistolo affinché sappiamo che abbiamo la vita eterna in Gesù Cristo. Quindi Giovanni chiude questa epistola con i versetti 19 e 20 e poi una parentesi 21. Seguite mentre leggo 19 e 20. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno. Ma noi sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento affinché conosciamo colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, nel suo figlio Gesù Cristo. Questo è il vero Dio e la vita eterna. Grazie a Dio. Per mezzo dello Spirito Santo che è in noi, noi sappiamo che siamo da Dio. Grazie a Dio la salvezza non è una vaga speranza. Spero che Dio mi accoglierà. Su quale base? No, io so che Dio mi accoglierà. Perché sai? Tu sei così bravo. No, mio Signore è così bravo. Io non sono bravo, ma mio Signore è santo e perfetto e ha compiuto il sacrificio sufficiente. Ecco perché so. Non è qualcosa in me. È qualcosa in Gesù Cristo. Possiamo sapere che siamo veramente da Dio. Possiamo avere la pace di sapere che siamo salvati per l'opera di Gesù Cristo. E questa epistola è un mezzo che Dio ci dà per riconoscere: io sono salvato, io ho il chiaro frutto della salvezza in me. Giovanni, vi ho scritto queste cose, versetto 13, affinché sappiate che avete la vita eterna. Cioè vi ho scritto queste prove per sapere. E Dio ci ha dato lo Spirito. Sappiamo anche che tutto il mondo giace nel maligno. Abbiamo letto di questo in questo libro, già. Abbiamo letto che quelli che non sono da Dio non ci ascolteranno. Gesù ne parla molto, gli epistoli ne parlano molto. Il mondo giace nel maligno, il mondo è sotto Satana. Noi eravamo sotto Satana, ma siamo stati liberati dalla potestà delle tenebre e trasportati nel regno del suo amato figlio. Senza Cristo l'uomo, tutti gli uomini sono schiavi del peccato. Ed eravamo noi schiavi del peccato, ma siamo stati liberati, riscattati. Allora, una cosa importante, quando dice sappiamo che tutto il mondo giace nel maligno, questa verità è importante per poter avere pace. Perché questo? Se io ho aspettative false, sarò deluso anche se sono benedetto. La donna che dice: oh Signore, ti prego, farmi avere un parto senza alcun dolore. Non è una preghiera secondo la volontà di Dio. E come sarà lei quando arrivano i dolori? Signore, fa sì che il mio orto possa avere solo verdure e non crescerà nessuna erbaccia. Quella persona sarà delusa. E ugualmente quando noi, Signore, fa sì che tutti possano trattarmi bene, saremo delusi, perché tutto il mondo giace nel maligno. Non dobbiamo sperare che gli altri ci tratteranno bene, sono schiavi del peccato. È sbagliato avere aspettative che gli altri ci tratteranno bene, che poi, oh, mi hanno trattato male. Ma sono schiavi del peccato. È la loro natura, come era la tua natura. E quindi Giovanni chiude dicendo: sappiamo che il mondo giace nel maligno, in modo che possiamo avere aspettative realistici. Non aspettiamo di essere trattati bene, perché poi non ho la gioia della salvezza. Perché, Signore, perché mi trattano così? Sono nel maligno. Invece, Signore, anch'io ero nel maligno e mi hai riscattato, grazie, Signore, e ti prego che loro possano essere riscattati. Quindi è una verità importante che ci dà proprio alla fine dell'epistola per tenere in mente. E poi versetto 20, meraviglioso, leggo di nuovo. Ma noi sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento, affinché conosciamo colui che è il vero, e noi siamo in colui che è il vero, nel suo Figlio Gesù Cristo. Questo è il vero Dio e la vita eterna. Noi, perché Dio ci ha aperto gli occhi, sappiamo che il Figlio di Dio è venuto dal cielo alla terra per pagare la nostra condanna, per riconciliarci a Dio. Ed egli ci ha dato intendimento, ricordate in 1 Corinzi 2 quando dice che per l'uomo naturale non può capire le cose di Dio, sono pazzia per lui. Invece ci ha dato intendimento, ci ha aperto gli occhi con lo Spirito Santo e possiamo capire le verità di Dio, possiamo capire che siamo perdonati e conosciamo colui che è il vero, conosciamo Dio, non seguiamo meccanicamente una religione. Conosciamo Dio, conosciamo colui che è il vero e che siamo in colui che è il vero, siamo in Gesù Cristo, non seguiamo una religione, siamo in Gesù Cristo, così dice Paolo in Galati 2, non sono più io sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Dio ci ha aperto gli occhi a vedere questo, che Gesù Cristo è la nostra giustizia. Siamo sicuri in Lui, non c'è verità più grande. Abbiamo la vita eterna. Ecco, posso sapere, Signore, io appartengo a Te, ho la vita eterna. Questa vita è dura, ci sono dolori, ci sono ingiustizie, ci sono afflizioni, ma passeranno. Io sarò con Te, perché ho Gesù Cristo. Abbiamo lo Spirito Santo che ci ha dato intendimento. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Questa è la base di avere la pace. Questa è la base di avere la pace che supera l'intelligenza, perché non dipende dalle circostanze. La vera pace non arriva mai dalle circostanze, perché le circostanze in questa vita cambiano. La vera pace arriva dalla verità che siamo in Cristo Gesù e abbiamo la vita eterna. E Giovanni ci ha dato questa epistola, Dio ci ha dato questa epistola tramite Giovanni per darci le prove della salvezza, affinché possiamo guardare e dire, Signore, per grazia posso dire che sono salvato. E quando cadiamo, corriamo a Gesù, confessiamo il peccato, sapendo che Dio è fedele e giusto da perdonarci e purificarci da ogni iniquità, e così abbiamo la gioia della salvezza. E a questo punto Giovanni ha finito, ma poi dice, però c'è una cosa che voglio dirvi, E si lega a capitolo 2 quando dice, non amare il mondo nelle cose che sono nel mondo? E questo versetto 21 si lega a quello e dice, vi leggo, figlioletti, guardatevi dagli idoli. Amen. Dobbiamo stare in guardia dagli idoli. Dobbiamo riconoscere che ci sono idoli. E facilmente il nostro cuore si rivolge verso gli idoli. Dobbiamo stare in guardia dagli idoli. Allora, noi potremmo dire, gli idoli, sì, le persone che adorano statue o immagine di Dio o qualche cosiddetto santo. Certo, sono idoli. Ma qui credo che sia un avvertimento legato a capitolo 2, non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo, che vanno molto oltre a solo statue o quadri. Le cose materiali possono essere idoli. Per tante persone le ricchezze o qualche tipo di ricchezza può essere un idolo, che un idolo è qualcosa in cui speri, che tu cerchi la tua soddisfazione in quello, tu desideri e quello diventa quello che vuoi. Per tante persone i figli diventano idoli. E tu innalzi i figli e diventano la tua vita. Il matrimonio o un'altra persona può essere un tuo idolo. Tu ti aggrappi al punto che lo vedi, onestamente, più importante di quello che vedi Dio per te. Tu vuoi Dio per darti quello che vuoi. Quello è un idolo. Può essere un lavoro. Per tante persone oggi l'approvazione degli altri è un idolo. Vogliono essere approvati, visti bene, riconosciuti, apprezzati. Quello può essere un idolo. È molto triste, ma per parecchi uomini che servono Dio, il ministero può essere un idolo. vogliono essere riconosciuti, vogliono avere un cosiddetto ministero con successo, approvazione, essere seguiti da tante persone. Anche questo è un idolo. Il punto è che ci sono tanti tipi di idoli. Giovanni sa questo. E per questo, avendo concluso l'epistola, chiude con queste esortazioni: stare in guardia dagli idoli. Può essere una cosa così nascosta come: io voglio solo una vita tranquilla, non voglio ricchezze, non voglio fama, voglio solo una vita tranquilla. Anche quello è un idolo. Non vuoi Cristo come tesoro, vuoi una vita tranquilla, un po' meno problemi. Idolo può essere qualunque cosa che desideri più di qualsiasi cosa. Ci sono idoli e dobbiamo stare in guardia. Dobbiamo apprezzare i buoni doni che Dio ci dà. Ho menzionato il matrimonio, i figli, un ministero, cose buone, la salute, ma devono essere sempre secondarie, che possiamo dire: Signore, per il tempo che vuoi. Vuoi togliermi la famiglia? Accetto quello. Vuoi togliermi la salute? Accetto quello. Vuoi togliermi il ministero? Accetto quello. Ma dammi più di Cristo. Dammi più di Cristo. Quindi questo è un'esortazione per ciascuno di noi di esaminarci. Signori, ho una tendenza nella mia vita di avere qualcosa come idolo che desidero più di te? Che verità preziosa che Dio ci ha dato in questa epistola. Oggi abbiamo visto che è importante pregare per chi sta nel peccato. A volte possiamo anche parlare con loro, ma è importante avere questo, di non abituarsi, ma è così. No, il peccato è grave. Preghiamo, preghiamo gli uni per gli altri e per altri che possiamo vedere il peccato per rivolgerci a Cristo per il perdono. Grazie a Dio per questo. Camminiamo in santità, riconoscendo che ogni iniquità, ogni ingiustizia è peccato. Non sono errori, non sono sbagli, sono peccati. E riconosciamo la gravità del peccato perché c'è perdono in Cristo. Ricordiamo la meravigliosa verità che Dio ci ha dato intendimento. Ci ha fatto vedere Cristo come Salvatore. Questo non è naturale. L'uomo naturale non capisce le cose di Dio intellettualmente, ma non di cuore. Se noi, sì, è un dono di Dio. Vogliamo ringraziare Dio per questo intendimento di quello che ci ha fatto vedere. Viviamo in attesa di Gesù Cristo. Signore, ho la vita eterna. Sarò con te. Vivo per quello. Qui passerà tutto, il bello e il brutto, passerà tutto. Non mi aggrapperò a niente qua. Vivo qua, in attesa, affrettando e aspettando il ritorno di Cristo. Viviamo così, stimoliamoci a vicenda in questo. Io ringrazio Dio per questa epistola. Io ringrazio Dio per un avvocato presso il Padre. Io ringrazio Dio che Dio ci ama per primo, permettendoci di amare gli uni gli altri. Io ringrazio Dio che non siamo più schiavi del peccato, ma possiamo camminare in santità. Io ringrazio Dio che Satana, il maligno, non ci tocca. Ci può mettere in testa pensieri, ma possiamo scartarli con le verità di Dio. O che possiamo vedere Gesù Cristo e camminare in santità, in attesa di Lui. Preghiamo. Padre, grazie, grazie, grazie per un Salvatore come Gesù Cristo. Grazie per questa epistola potentissima. Le verità qui sono meravigliose, Padre. Grazie che c'è perdono in Gesù Cristo. Cadiamo, è vero, ma c'è perdono in Gesù Cristo. Tu sei fedele e giusto, hai mandato Gesù. Adesso Gesù è alla tua destra come avvocato, perciò vogliamo confessare il peccato. Vogliamo camminare in santità, vogliamo amarci, che è un frutto della vera salvezza. Vogliamo non amare il mondo. Padre, o nulla che è nel mondo, vogliamo essere meravigliati del tuo amore per noi. Grazie, Padre, per quello che ci hai rivelato qui e voglio camminare in questa luce. Grazie per il privilegio della preghiera e vogliamo pregare ancora molti di più gli uni per gli altri e per altri, che altri possano vedere Cristo, vedere il peccato, vedere il perdono in Cristo, per essere salvati e santificati. Ci presentiamo a te in attesa di vedere Gesù Cristo arrivare nella sua gloria. Ti prego questo, nel suo nome, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.